Radio Salus presenta Informa Radio. Informati per essere in forma.
Benvenuti amici di Radio Salus a questa nuova puntata con la nostra redazione. Oggi parleremo di una patologia poco conosciuta, che è la miastenia gravis. Con noi c'è il dottor Renato Mantegazzi, uno dei massimi esperti di questa particolare patologia. Benvenuto dottor Mantegazza.
Benvenuto a voi tutti.
Allora, innanzitutto siamo insomma dalla base. Che cos'è la miastenia gravis e cosa comporta, come si manifesta?
La miastenia gravis è una malattia autoimmune, cioè il sistema immunitario di una certa persona monta una reazione verso un proprio costituente. In realtà a questo punto noi conosciamo diversi costituenti e quindi fanno degli autoanticorpi contro antigeni che sono proteine della giunzione tra nervo e muscolo. E quello che succede è che questi anticorpi alterano la trasmissione tra nervo e muscolo. Cosa succede? Succede che a causa di questa alterata trasmissione si hanno dei sintomi che sono sostanzialmente due. Uno è una debolezza muscolare, quindi una ipostenia, oppure una facile esauribilità muscolare. Cioè la persona inizia a fare un'attività fisica e man mano che passa il tempo perde forza. Questi sono i due sintomi principali di questa malattia, però naturalmente ci sono delle considerazioni da fare, cioè la modalità con cui questa malattia si esprime dipende da quali muscoli sono colpiti. Se uno è colpito nei muscoli che governano il movimento degli occhi, può vedere doppio, termine tecnico, la diplopia, oppure uno può avere impossibilità o una importante difficoltà a sollevare un braccio, oppure a salire le scale, oppure a masticare, deglutire, oppure la cosa più grave, difficoltà a respirare. Quello che è importante sapere, per spiegarlo in termini molto semplici, è che questi anticorpi colpiscono solo i muscoli volontari, cioè quelli appunto delle gambe, della lingua, degli occhi e così via, ma non il cuore, che non è un muscolo volontario, né i muscoli che governano il funzionamento dei visceri, che sono dei muscoli che funzionano in modo automatico.
Comunque, insomma, sicuramente è una malattia molto debilitante, ma ovviamente la qualità di vita è molto difficoltosa.
Assolutamente sì, poiché qualsiasi muscolo volontario del nostro corpo può essere colpito, i sintomi possono essere molto diversi e hanno poi una caratteristica di non essere stabili, di fluttuare nel tempo e quindi rendere particolarmente, diciamo così, gravosa la diagnosi, perché tendenzialmente anche medici che non conoscono questa malattia dicono: ah, non è possibile, se tu non hai i sintomi in maniera stabile, non può essere questa malattia. In realtà è proprio questa una caratteristica, cioè quello dei sintomi che fluttuano, una caratteristica tipica delle malattie autoimmuni. Impatta moltissimo sulla vita delle persone, quindi è molto importante arrivare rapidamente a una diagnosi e rapidamente alla giusta terapia per controllare i sintomi.
Ma la diagnosi quindi come viene fatta?
La diagnosi viene fatta da medici evidentemente esperti che conoscono la malattia o che pensano alla possibilità che si tratti di questa malattia. Quindi c'è un decorso clinico, l'anamnesi è molto importante. Poi ci sono dei test diagnostici, sono dei test anticorpali, quindi il dosaggio di questi anticorpi contro queste proteine della giunzione neuromuscolare, oppure sono test neurofisiologici. Questi test neurofisiologici, in particolare l'elettromiografia, però deve essere fatta con una richiesta molto particolare, che è quella di un test che si chiama stimolazione ripetitiva a bassa frequenza o elettromiografia a singola fibra. È chiaro che per arrivare a fare questi test diagnostici bisogna aver pensato che la persona che deve essere studiata possa avere la miastenia, altrimenti si fanno un sacco di esami inutili.
Assolutamente, ma l'attuale terapia, come viene, cioè il piano terapeutico com'è che viene stilato? Mi sembra di capire comunque che è una malattia ingravescente e non, voglio dire, ahimè, purtroppo non è una terapia risolutiva.
No, beh, diciamo così, l'obiettivo realistico è quello di essere in una situazione praticamente di normalità, ma prendendo le medicine. Medicine sono di diverso tipo. La prima, quella con cui si parte per primi, è la terapia sintomatica, quindi una medicina che aumenta, favorisce la trasmissione tra nervo e muscolo, che si chiama piridostigmina. Se questa non è sufficiente, si passano a terapie cosiddette immunosoppressive. Terapie immunosoppressive sono molte, si parte da quella più comunemente usata, che è il cortisone, che però naturalmente è una medicina che, siccome deve essere presa in modo cronico, continuativo, ha inevitabilmente grossi effetti collaterali. Oppure degli immunosoppressori. Praticamente con queste terapie si tende a ridurre l'attività del sistema immunitario, quindi in questo senso si ha una certa efficacia. Poi negli ultimissimi anni sono venute a disposizione delle terapie molto, molto selettive che agiscono proprio sugli anticorpi e basta, però queste sono diciamo così, terapie riservate a persone che hanno una gravità significativa della malattia oppure che non possono prendere le medicine di cui vi parlavo prima. C'è poi anche la terapia chirurgica, che è in questo momento tendenzialmente riservata a due categorie di pazienti, persone giovani e le persone che portano un tumore del timo. Quindi la terapia chirurgica è la timectomia, in cui si fa l'asportazione del timo, questo organo che è un organo immunocompetente, che nella miastenia ha un valore estremamente importante, perché si pensa che lì dentro, in questo organo, prenda avvio la malattia stessa e si perpetui la malattia stessa.
Dottor Mantegazza, come dicevamo all'inizio, purtroppo, ahimè, la miastenia gravis è una malattia poco conosciuta. Mi sembra comunque che, voglio dire, qualcosa si stia facendo per cercare di far conoscere questa malattia, o perlomeno, insomma, sensibilizzare un po' le persone, ma mi sembra di capire anche poi i suoi colleghi, che magari, voglio dire, soprattutto i medici magari di medicina generale, che sono poi la prima barriera tra il paziente e il sistema sanitario nazionale.
Esatto, stiamo facendo molte attività, in particolare ci sono a livello nazionale delle associazioni in tutta Europa che si sono riunite e che così hanno creato quello che è una campagna di consapevolezza su questa malattia, e quindi abbiamo, d'accordo con altre società di altri paesi in Europa, fatto dei punti, messo in chiaro dei punti che secondo le associazioni sono estremamente importanti. Io, se me lo consente, relazionerei proprio su questi aspetti. Allora, il primo punto è chiaramente quello di migliorare l'assistenza medica per questa malattia a livello europeo, perché ci sono naturalmente delle grosse ineguaglianze, banalmente sulla accessibilità ai farmaci nei 27 paesi della Comunità Europea, e quindi Questo è estremamente importante, cioè creare la conoscenza e la consapevolezza della malattia in tutti i 27 paesi allo stesso livello. Un altro punto è quello di poter creare un rafforzamento, una collaborazione transfrontiere per il trattamento di queste malattie, perché naturalmente non è infrequente che, ad esempio, in Italia arrivino paesi, da quelli che noi chiamiamo i paesi dell'ex est europeo, in cui hanno minore possibilità di accedere a certe terapie e questi pazienti magari stanno anche molto male e quindi è giusto che anche per loro si possa dare il meglio di quello che abbiamo a disposizione. E un altro punto grosso, molto importante, è che ormai l'Europa è uno spazio comune, o perlomeno tenderebbe ad essere così, e naturalmente c'è anche un fenomeno di mobilità delle persone che per lavoro girano e quindi, come dire, hanno magari la necessità di trovarsi in zone che hanno dei sistemi differenti di gestione della malattia e che invece si tende ad avere una uniformità su questi aspetti, anche sugli obiettivi e i farmaci che si vogliono utilizzare. Un altro dato molto importante è quello il riconoscimento reciproco da parte degli stati e della comunità europea della condizione di disabilità e quindi dei benefici che deriva da questo aspetto, perché naturalmente ci sono politiche molto differenti. Pensiamo ad esempio che ne so, un paziente francese che viene in Italia, come dire, ha il diritto al parcheggio facilitato, in Italia non necessariamente viene riconosciuta questa situazione. E quindi diciamo che è molto importante poter avere così, diciamo, uno spazio comune a livello europeo per questi aspetti. Altri due punti importanti è naturalmente questa è una malattia che, come lei giustamente prima ha detto, è una malattia cronica, invalidante e ha un impatto molto, molto significativo sulla situazione lavorativa e di, anche di impiego vero e proprio del paziente e dei caregiver. E sono stati fatti degli studi in cui chiaramente è stato visto che i pazienti hanno una uscita anticipata dal lavoro, i pazienti e anche spesso i caregiver. Quindi questo ha un'influenza notevole anche sul, diciamo così, sulle risorse delle famiglie che hanno a disposizione per condurre la loro vita. E quindi è importante, è una richiesta che è venuta molto forte da parte dei pazienti, di poter contare su delle risorse destinate a questo tipo di malattia. E l'altra cosa che non è banale è promuovere la creazione di centri di competenza in tutti gli stati membri e soprattutto in quelli in cui questa cosa non esiste. Questo è, diciamo così, un elemento molto importante, perché naturalmente sul problema della equanimità dell'accesso alle cure e alla salute non è giusto che naturalmente chi sta in una situazione di benessere con magari uno o più centri di riferimento abbia delle cure migliori, mentre d'altra parte dove non ci sono centri di riferimento si possa magari andare ancora con approcci terapeutici anche o diagnostici di tipo antiquato, perché questo ha poi un risvolto molto pratico nella gestione dei pazienti.
Ultima domanda, a che punto è arrivata la ricerca scientifica su questa particolare malattia, o meglio, cosa sta lavorando in questo momento e cosa magari dobbiamo aspettarci, non dico nei prossimi mesi, ma insomma tra qualche anno?
Beh, naturalmente, come spesso succede in medicina, il vero problema è capire perché nasce una malattia autoimmune, e in particolare la miastenia. E noi abbiamo una visione sul perché di si instauri questa malattia parziale, magari migliore rispetto ad altre malattie, però ci mancano ancora tanti elementi del puzzle. Quindi quello che deve essere studiato è quali sono i motivi, quali sono le cose che spingono a un organismo a sviluppare una reazione autoimmune, cioè verso se stesso. Questo ancora non lo capiamo fino in fondo. Abbiamo capito molte cose sul timo, dove queste reazioni avvengono, però il quadro non è ancora chiaro. Abbiamo impostato delle terapie immunosoppressive che sono, diciamo così, aspecifiche, cioè tendono a ridurre il sistema immunitario nella sua complessità, e invece da qualche anno sono venute delle terapie che sono, diciamo così, molto selettive a inibire certi aspetti della reazione immunitaria, aspetti che sono fondamentali per lo sviluppo della malattia. Tuttavia abbiamo ancora molto da fare per capire esattamente come noi dobbiamo essere selettivi e efficaci il più possibile. Quindi molto studiare sugli aspetti della innovazione farmacologica, e molto importante è gli individui non sono tutti uguali, quindi noi quello che dobbiamo capire in questo momento è perché il signor Rossi risponde a quella terapia e il signor Bianchi a un'altra terapia, perché noi dobbiamo poter fare come dire, una sorta di previsione di efficacia dei farmaci che vogliamo utilizzare. Questo ha due obiettivi: di essere selettivi sul gruppo di persone, quindi il concetto della medicina personalizzata, e anche il secondo obiettivo è di non sprecare risorse, perché i farmaci innovativi costano moltissimo, quindi come dire, la logica vorrebbe che tu li impieghi quando sai che possono funzionare, altrimenti il rischio è di disperdere risorse che potrebbero essere allocate in maniera diversa.
Assolutamente, perfetto. Io la ringrazio, dottor Mattegazzo, per essere stato con noi, per insomma, averci anche un po' aperto la finestra e sensibilizzato su questa malattia che, ripeto, ahimè, è poco conosciuta. E speriamo, insomma, come diceva lei poc'anzi, insomma, chi si deve svegliare, tra virgolette, si svegli, soprattutto, voglio dire, a livello istituzionale della comunità europea, perché giustamente, sì, come diceva, è giusto che siamo cittadini europei e come cittadini in ogni stato dobbiamo sentirsi un po' a casa, quindi essere curati come in casa nostra.
E abbiamo avuto un risultato attraverso il contatto con due rappresentanti del Parlamento europeo che si occupano di sanità, e in realtà il primo risultato è stato che il 2 di giugno sarebbe la giornata europea per la miastenia. Quindi il 2 di giugno ci si aspetta che in tutta Europa si parli molto di miastenia.
Quindi insomma qualcosa si sta cominciando a muoversi, insomma.
Esatto, esatto.
Benissimo, grazie ancora dottor Mantegazza.
Prego, arrivederci.
Radio Salus vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.